Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Allora, Michele, secondo Putin, la guerra in Ucraina l'abbiamo scatenata noi. L'Occidente, così ci chiama, l'Occidente. In Ucraina sono tutti quanti gay, terroristi, nazisti, cattivoni.
E solo in Ucraina?
Solo in Ucraina, ci sono solo in Ucraina.
In California, no?
Di rimando anche in California, ma sono tutti in Ucraina quelli veri. Ok, quelli veri, 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 quelli cattivi, cioè ma i gay cattivi veri.
Di più a Castro, a Madrid, a West Hollywood.
Però tu questo lo dici soltanto perché sei di parte, sei occidentale.
A casa mia, i miei tre coppie di vicini. Ma...
E poi, secondo Putin, e su questo forse è l'unico punto su cui ha ragione, le minacce legate al nucleare possono veramente fare la differenza nell'opinione pubblica occidentale, perché anche in questo discorso, peraltro discorso in ritardo di 6 mesi, si aspettava l'anno scorso e poi invece non l'ha fatto, è finito per dire che lui ritira la Russia dal trattato START, che è il trattato di non proliferazione, e oggi su giornali, social e via dicendo, tutti a dire cazzo, ma allora veramente vuol buttare l'atomica, Putin, vuol veramente buttare l'atomica, e allora è meglio forse che ci ritiriamo da quel paese di gay nazisti chiamato Ucraina. E ha fatto un discorso delirante, e visto che siamo vicini all'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, mi pareva il caso di parlarne un po' e di far capire un po' perché seguire questo criminale mentecatto forse non è esattamente un buon consiglio del Padre Eterno. Cosa dici?
Ma io direi anzitutto che è senz'altro un criminale. Temo purtroppo che non sia un mentecatto, o meglio, in un certo senso lo sia, nel senso che deve avere quest'uomo una struttura emozionale, percezione del mondo, assolutamente un po' deviata. A me pare che quelli come Putin, sai, c'è una vecchia punto di vista pseudo-cattolico, cioè, tutti gli esseri umani sono buoni. Ora, adesso non so cosa intendiate buoni, nel senso che tutti gli esseri umani probabilmente a qualcuno o qualcosa esprimono affetto. Hitler notoriamente aveva un amante, dicono, amorosa, e sembra amasse molto il suo pastore tedesco.
Sì.
Però guardate che se si intende buoni nel senso generico della parola, cioè che la maggioranza degli esseri umani ha una profonda empatia per gli altri esseri umani, non è vero. Alcuni sono cattivi davvero, è per quello che merita ucciderli.
Ah beh, cioè,
sto scherzando.
No, sono d'accordo.
Da parte di quelli, quindi secondo me non è mentecatto, è semplicemente venuto fuori per mille ragioni, con una percezione del mondo, degli altri esseri umani e del suo ruolo nel mondo, che è quella lì, quella per cui lui può ucciderli. Ed è bene ucciderli se hanno certe caratteristiche, vanno uccisi. Se non vanno uccisi, vanno messi in prigione, vanno umiliati, vanno repressi, vanno sbeffeggiati, se sono donne vanno violentate, se sono bambini vanno deportati e così via. E questo è ribadito. Ovviamente a tutto questo dà una giustificazione ideologica, che noi siamo depravati, drogati, eccetera, eccetera. Ma se ci pensate, quella giustificazione ideologico-religiosa era andata a tutti i cattivi del mondo. Tutti.
Certo.
Cioè, sono quasi sempre presa con quelli lì. Adesso se la prendono meno con le donne, ma solo indirettamente. Avrà menzionato le donne di sicuro, ce l'avrà con l'aborto di sicuro, ce l'avrà col fatto che c'erano le minigonne, che quando lui ordina non gliela danno, e cose di questo tipo.
Perché non può più andare a fare i festini ad Arcore.
Anche
perché non può più andare a fare i festini ad Arcore, quindi mi sa che da quel punto di vista lì ne vede poca.
Beh, insomma, una persona nel suo paese purtroppo ce ne sia. E suppondo... Niente, mi sembra che tutto questo sia nient'altro che la copertura ideologica che molti come lui nella storia d'Europa e non solo d'Europa hanno usato per giustificare il loro enorme, incontrollato, patologico desiderio di violenza e dominio. Quelli che si tirano fuori, tipo Papa Francesco, la NATO che abbaiava, non lo so bene come qualificarli, lascio la parola a te. Vabbè.
Ma guarda, quello che hai detto in realtà è una cosa secondo me molto importante, perché quando hai detto ci sono persone cattive, questa è una cosa che noi abbiamo dimenticato, anche perché un po' culturalmente, questo è uno dei frutti anche, diciamo così, rovesci dello stare in una democrazia, dello stare in un mondo dove la violenza vista e vissuta è sempre sempre minore rispetto ad altre zone del mondo, rispetto ad altre epoche anche, la disabitudine al vedere e riconoscere la violenza ci ha portato in qualche modo a pensare che i violenti siano soltanto, non so, delle persone sfortunate o gente che non è ben capita. E c'è questo psicologismo che cerca di far ritornare tutti quanti i comportamenti violenti a traumi infantili, a rovesciamenti educativi, a... io la chiamo la sindrome di Frankenstein, ok? Io è un romanzo che amo molto Frankenstein, però Frankenstein ha inserito nell'animo culturale occidentale l'idea che ogni mostro sia nato buono e diventi cattivo per colpa della società.
Sì, la vecchia idea di Rousseau, no? L'uomo nasce buono, poi la società... Esatto. La vecchia idea di noi cretinetti sessantottini, Marcuse, siamo tutti buoni, vorremmo passare il tempo a cantare, déjeuner sull'erba e scopare.
A volersi
bene. Però
la
civilizzazione ci ha corrotto, per cui lavoriamo, produciamo, rubiamo, violentiamo. Troiate.
Ah, sì.
Troiate, tra l'altro, con zero giustificazione. Perché tutta l'evidenza dice esattamente l'opposto. Su questo ha ragione il tuo Pinker che ami tanto, no? Alla fine, negli enormi limiti, nelle enormi... anche fallimenti che poi la natura umana impone, siamo riusciti passin passetto, proprio controllandolo, a ridurre abbastanza il livello di violenza e di brutalità che pratichiamo. Però continuiamo a praticarlo perché fra di noi è pieno di gente che non voglia praticare. E la percentuale di quello che hai spiegato dalla famosa società cattiva è francamente poco, specialmente se per società cattiva si intende... La città che permette a Ricca e Michele di parlarsi.
Certamente.
Insomma, la cosiddetta società capitalistica.
Capitalistica di libero mercato, questa roba brutta, brutta, brutta. Però, vedi, ti è partito qualcosa. No, questo è un punto essenziale.
Un messaggio di un russo.
Perché se da un lato c'è, appunto, se voglio fare un parallelismo che a me è molto caro, da un lato tu hai il Frankenstein, quindi appunto il mostro che è cattivo perché lo fanno diventare cattivo, dall'altra parte, per esempio, se vogliamo appunto fare questo paragone, c'hai Dracula, ok? Dracula è un romanzo a cui mi sento molto legato perché l'idea espressa nel Dracula è che ci sia un qualcosa che serpeggia all'interno dell'umanità che non è razionalizzabile. Cioè, quando Van Helsing si trova di fronte al vampiro, lui dice chiaramente, c'è questa bellissima pagina in cui lui dice: no, col vampiro non ci puoi ragionare. Col vampiro non puoi star lì e metterlo sul lettino del dottor Freud e farlo entrare in contatto con i traumi infantili, il complesso di Edipo e tutte queste robe qua. No, il vampiro va combattuto. Perché? Perché è una maledizione che non puoi assolutamente... non puoi estirparla con il ragionamento. E quindi tu hai invece appunto questa entità, questo che definirei quasi archetipo, che ti dice: guarda che nel mondo il cattivo c'è e non c'è niente da fare. Quando te lo trovi di fronte... non puoi fare nient'altro che combatterlo. E Putin in quest'anno ha incarnato questo aspetto, perché anche nel discorso di oggi le palesi menzogne, ma una su tutte, il fatto che sia l'Occidente aver scatenato la guerra, sempre con quella balla di propaganda, che è una balla dimostrata non da governi, non dalla CIA, non da Biden, ma da ONG, ovvero che in Donbass ci fosse in qualche momento degli ultimi 20 anni un dominio neonazista che massacrava e stuprava e distruggeva. Quella balla è stata ancora una volta al centro di questo discorso. E quindi è una balla che, da un lato, mi viene da dire, funziona, perché se ancora in un discorso così importante di fronte, insomma, a reti russe unificate, che non credo siano tante le reti russe unificate, però comunque, che quando però arriva anche di qua, riesce a convincere ancora un sacco di gente, beh, mi dico, porca miseria, c'è un sacco di gente che si è convinta.
Ma io non ci credo che sono convinto, non ne ho trovato uno, in un anno avrò invitato, da cominciare dal lotto a continuare di Berlusconi, lì, quello che si chiama Tony, non mi ricordo, ho invitato almeno una decina di questi giornalisti di moda, no? Cioè quello che si chiama Tony, che da Pordenon, che era di Lotta Continua del PC, poi è andato a lavorare per Berlusconi, a quello lì che banna tutti, che mi chiama alcolizzato, come si chiama, Nico Piro, scandaloso questo, uh-huh. L'unica roba che fa far vendere libri, la professoressa, quella leidegheriana milanese, a Cacciari stesso, abbiamo scritto privatamente, io Adriano, Massimo, insomma, ma l'hanno anche visto quando è passato per Venezia, niente. Cioè, non ho trovato uno disposto a venire a una discussione aperta. Uno che di questi guru delle stronzate che ha stato Putin, okay, che venga a dire: ok, mi siedo lì e discuto per un'ora e mezza, guardiamo i documenti, ci guardiamo la storia assieme. su sta idea, no, che è stata la NATO che ha aggredito la richiesta ucraina di entrare in NATO risale al 2008.
Certo.
E la NATO stava soprassedendo, rimandando, non serve, cioè, e comunque, ripeto, anche fosse entrata nella NATO l'Ucraina, cosa che dopo 15 anni, 14, non era ancora avvenuta, forse che la Lituania non era la NATO, e la Lituania è piena di missili atomici, e comunque che problema c'è, nel senso che questo qua, con tutte le balle della geopolitica, ma mi vogliono spiegare in che senso la Lituania nella NATO, o la Ucraina nella NATO, o la Bielorussia nella NATO, o la Georgia nella NATO, costituirebbe un pericolo per Santa Madre Chiesa Russa? Il pericolo per Santa Madre Chiesa Russa sono i sommergibili atomici americani, che loro non riescono a vedere.
Aspetta un attimo, ferma, piccolo problema con...
Ah no, ci sei.
Piccolo
vabbè,
problema.
Se ci sei, forse
sì, sì, no, ci sono, c'è solo un piccolo problema.
Sono i sommergibili atomici americani e gli F, non mi ricordo il numero, stealth americani con le bombe atomiche vere, che gli arrivano con i balistici, che gli arrivano in testa in 5 minuti. Quello è la vera minaccia, se vogliono giocare al gioco della minaccia atomica. E lo sanno benissimo. Tant'è che oggi fa la scenata, che, di nuovo, per intimorire gli europei, che lui sospende il coso, quando di fatto lo sta violando, sta violando le provision di questo ennesimo SALT da anni. E c'è scritto su tutta la stampa internazionale specializzata, cioè... sono balle così truculente che davvero devi essere un poveretto italiano giornalista che si guadagna a vivere raccontando bugie per crederci. E fa spavento vedere sti ragazzini e anche sti adulti fare, non so, cioè, ma i ragazzi che ci credono, lo fanno per puro odio al mondo in cui vivono o cosa?
Ma su quello non c'è dubbio, questo l'abbiamo discusso tante volte, non c'è dubbio che quelli che hai anche citato tu, i vari cacciari, ma anche tutti i redattori del Fatto Quotidiano prendano queste posizioni per anti-americanismo, anti-Unione Europea, anti-capitalismo, perché di nuovo ricordiamoci che Putin incredibilmente riesce a diventare quasi una bandiera degli anticapitalisti, una roba che fa ridere i sassi, ragazzi, questa roba, questa cosa qua, cioè veramente uno a capo di un'oligarchia basata sul capitale che diventa bandiera di quelli, o bandiera nascosta, perché poi questi si vergognano un po', cioè non è che vengono a dirti ah bravo Putin, ti dicono non bravo Putin, perché lo sanno anche loro che Putin è un criminale pazzo, genocida, non pazzo, un criminale genocida, però ti dicono che in realtà sì, però anche l'America, però Biden, ma vedi i Twitter files e queste cose qua, e si perdono per strada da questo punto di vista, no? Non c'è nulla a fare, per quello che non hanno argomenti, perché ancora quell'idea che hanno sviluppato in quel 68 che prima hai citato, e che li porta a dire che tutto ciò che è occidentale e americano è merda, e quindi tutto ciò che contrasta qualsiasi storia, narrazione che va a coadiuvare il loro anti-americanismo diventa materiale utile da propagandare.
Ma sono scemi anche loro, cioè vogliono davvero combattere quello che è brutto dell'America, ma lo combattano in merito,
sì.
Lo combattano sul merito, perché se vogliono vincere su alcune cose potranno trovare anche me, cioè ieri, che ne so, qualcuno mi ha coinvolto su una discussione sulla sanità americana, ne ho dette di pesanti, nel senso che la situazione della sanità americana va peggiorando, a mio avviso, il potere monopolistico dei medici, eccetera, è sempre più forte, la politica americana non ne parla, ok? E cioè, sta degenerando, a mio umile avviso, cosa di cui la gente come me, che fa il mio lavoro, è cosciente da 30 anni, che il problema è il potere di monopolio di medici e ospedali, e che non c'è, l'Obama che era solo preso in giro, anche Obama solo preso in giro, era anche lui, come dire, proprietà dell'American Medical Association. Ma vogliono combattere quella roba lì, si focalizzano su quella roba lì, perché se arrivano, che focalizzano su quella roba lì, che la sanità non funziona, bla bla bla, e poi mi dicono che sono con Putin, e perdono gli alleati. Scusa.
Salute.
Della polvere sul naso. Perdonate. Adesso sto prendendo 3-4 volte perché ho sentito entrare polvere.
Non ti preoccupare.
Ecco, e quindi questa gente è anche sciocca, e quindi sono in malafede in realtà. In realtà loro non vogliono combattere né questo né quello. Loro vogliono semplicemente, sono dei Marco Rizzo, uno che si guadagna a vivere facendo la pagliacciata al comunista e recitando una parte, perché purtroppo c'è della gente confusa che pensa che esista il comunismo falce e martello e sia un'alternativa fattibile e magica alle ristrettezze in cui vivo.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Quindi questi qua, molto francamente, te lo dico, a mio avviso, sono in malafede. Sì, non c'entra nemmeno l'America.
Ma anche perché,
anche
poi,
perché l'America sono tutta gente che se la sogna, questi che vogliono sempre venire qua.
Ah, sì,
sono gente che a me dice: ma se eri a Chicago, tipo, perché non sei rimasto a Chicago? È più importante. Ma se eri a Stanford, perché non sei stato a Stanford? Ma perché sei andato da Stanford a Minnesota? Cioè, cassi me, no?
Sì. Mi è venuto in mente un nome su tutti, Rovelli, mi è venuto in mente, no? Cioè,
tipo, sì, gente, ma davvero avevi un'offerta da Yale? Non l'hai? Cioè, sì, e ora... Ma a me piacerebbe tanto, ti piacerebbe, invece ti sta dove ti sta. E non chiamarmi collega, che non siamo colleghi.
Sì, sì, è vero, è vero. Ma poi dall'altra parte, la malafede, io credo ci sia assolutamente, ed è provata anche dal fatto del modo con cui viene utilizzato ogni momento. Cosa stai facendo, Michele? Cosa stai facendo, Michele? Dai, torna con noi, torna con noi. Che ti vedono anche in riunione, altrimenti così. Ti vedono...
È finito, no, è finito l'altro meeting, è finito. Hai visto che ho cambiato schermo?
Ho visto.
Mi sono messo, perché adesso ti ho spostato sullo schermo occupato da loro e faccio le facce, non devo più nascondere.
Smetti di fare casino con le videocamere e con i microfoni, che poi ti perdiamo di nuovo. No, comunque
adesso siamo rimasti solo tu e io e 1200 spettatori.
Solo io, tu e io e 1200 spettatori. 1300 ormai, comunque. Mettete mi piace.
E... 1200, giovani e forti.
Comunque, no, dicevo, questa malafede si vede anche del modo in cui viene utilizzato ogni volta l'argomento del nucleare, che viene utilizzato da Putin. Cioè, anche questa cosa qua del
sì, basta. Del nucleare.
Basta avere un minimo di conoscenza storica per sapere che sono ormai, cosa sono, 5 anni, io leggevo oggi un articolo sul New York Times che dicevano sono 5 anni che la Russia viola il New START. Il New START è stato voluto da Obama, è stato firmato, si doveva arrivare al 75% di riduzione di testate nucleari. A conti fatti, gli Stati Uniti è una cosa che hanno fatto, la Russia l'ha fatto fino al 2016, 17, 18 e poi ha smesso, guarda caso, ha smesso dopo la sua invasione della Crimea nel 2014. Anche lì, cioè nel senso, tutti quanti però a dire oh mio Dio, adesso la Russia esce dal New START. Ma se sono 6 anni che viola il New START e comunque questo non ha portato a movimenti che abbiano sommovimentato l'arsenale nucleare russo, attualmente non ci sono motivi per credere che la Russia stia effettivamente cercando un'escalation atomica. Sono soltanto chiacchiere che servono per giocare sul ventre molle del nostro mondo democratico, che è la paura della bomba. E la paura della bomba che da sempre viene, diciamo così, come potrei dire, ci si dimentica, e allora lì mi piacerebbe veramente fare una bella discussione con te, non oggi ma un'altra volta, ci si dimentica di che cos'è la Mutual Assured Destruction, ci si dimentica del fatto che se noi andiamo a guardare la Guerra Fredda, ciò che ha salvato veramente dall'olocausto atomico, come si suol dire, è stato il deterrente reciproco, cioè il fatto che ognuno sapeva che qualsiasi prima bomba lanciata sarebbe stata seguita da una serie di inevitabili bombe che avrebbe distrutto tutti e tutto. Oggi non siamo messi diversamente. Però ancora dopo un anno di conflitto, Putin dice qualcosa sul nucleare e ogni volta lui cambia un filino la versione, guarda te, e tutti quanti, oddio, ma allora c'è la possibilità, ma allora c'è la possibilità. E lì vedi un po' la malafede, un po' infatti il fatto che la nostra opinione pubblica non è abituata a gestire le emotività, ecco, questo è un problema piuttosto forte. Che cosa succede oggi? Abbiamo problemi con la videocamera, scusate.
No, oggi giochiamo con le telecamere.
Oggi abbiamo problemi con la videocamera, sorry.
Ecco le tue, il vostro sofisticato sistema, il gatto e non il sorge. Beh, avete comprato dal gatto, non dal sorge.
Esatto. Bella questa, sì, bella Michele. Bella.
Il gatto dei Super Scogito Studios in Silicon, in Ventura Valley, New York, no, Los Angeles, California.
Adesso forse ci siamo.
Imitano le piccole telecamere dell'ufficio di lavoro dello sderenato Boldrin, e siccome io le cambio, che mi metto de profio.
No, sta.
Sai che dire mezzo de profio? È bello
questo cambio di prospettiva.
Ma sei qua.
Allora, cambio di prospettiva, di colori, di tutto, cioè nel senso è cambiato tutto, sei in un altro universo, in questo, cioè c'è Fede che c'ha una sincope in questo momento, qua sei giallo, di là sei blu, cioè da un
lato
guarda, sei...
Guarda che c'ho tutte le mie cose, la foto del figlioletto quando era piccolo, i suoi primi disegni, e Boldrinko aveva le gambe che funzionava, si vede?
No, non si vede, non si vede, è appena fuori
dall'inquadratura. Boldrinko aveva le gambe che funzionava,
così si vede.
Una roba molto
così si vede, così si vede.
Che si tira su. Bon, andiamo avanti, va, col punti. Ma sai, io è che se ce lo diciamo io e te, poi rischiano di arrivare quelli come prima che dicono Boldrin dice ste robe per compiacere Rick, Rick dice ste robe per compiacere Boldrin, se la cantano e se la suonano, ma sono due servi di non si capisce cosa. A me piacerebbe davvero che queste persone volessero con un minimo di onestà umana venire a discutere. Provatene uno, per favore. Capuozzo, Capuozzo, che convincete il Capuozzo che doveva querelarmi perché gli ho detto che era un negazionista? Certo che sei un negazionista, ha negato Buccia fino all'ultimo. Ho visto questi negare il massacro del teatro di Mariupol. Si sono mai scusati sti grandissimi figli di Zoccola?
No.
Sti no. Delinquenti, perché sono dei delinquenti, tutti quelli che hanno negato, che hanno fatto propagare, scritto titoloni, inventandosi che non c'era nessuno, che non hanno ammazzato nessuno, era tutta una fabbricazione. Sono delle persone delinquenziali, altro che querelare Boldrin perché dice che i politici rubano quando rubano. Questi, perché nessuno, il popolo li ha querelati? Questi sì che hanno diffamato, e per davvero, raccontando fatti mai avvenuti, inventandoseli. Però non hanno coraggio di venire qua. I ragazzi e le persone che ascoltano dovrebbero rendersi conto di questa cosa. Guardate, ve ne frotterete, vi siete diventati tutti cinici, ma l'onestà intellettuale, un pochino, nella vita, conta, ve lo posso assicurare, almeno fra le persone per bene. E molto del cosiddetto successo a cui tutti aspirano, se non è il successo appunto della Ruby Ruba Cuori, dipende dall'onestà intellettuale, perché l'altra alternativa per avere successo, ma io non lo chiamerei così, lo chiamerei successo, ok, ce l'avete se seguite la strada di Ruby Ruba Cuori del suo padrone, datore di lavoro, come chiamatelo come volete, ok? Fra persone che fanno lavori tipo il mio o tipo quello di Riccardo o altri, ma anche se fai l'ingegnere, l'onestà intellettuale serve, perché per me ti permette di costruire, di correggere l'errore che avrebbe fatto crollare il ponte.
Sì, sì, assolutamente. No, guarda, quello che dici è credo fondamentale, perché in questo momento, con prima la pandemia e poi la guerra, io sto vedendo quanto in realtà coloro che hanno mancato di onestà intellettuale, in realtà poi finiscono per pagarla finendo nel dimenticatoio. Cioè adesso, obiettivamente ragazzi, parliamoci chiaro, ma andate a guardare quelli che dicevano a inizio pandemia zero covid, zero covid. Adesso che la Cina, come, io non voglio dire il ve l'avevamo detto, ma come anche io e Michele e io in altri video avevamo detto ancora durante il primo lockdown, la politica zero covid sarebbe stata pagata carissima, perché adesso voi vi trovate con una Cina con milioni di persone che hanno fatto 2 anni di lockdown durissimo e comunque adesso vedono morire i genitori. Io leggevo un articolo, io prima o poi ci faccio un video su quello, un articolo che il governo cinese dice 85.000 morti dall'apertura della politica zero covid, le stime in base ai picchi di contagi parlano di una cifra conservativa di 1,5 milioni di morti. Siamo a questi livelli, quindi tu hai una Cina che ha chiuso in casa le persone in galera per 2 anni e adesso, perché è stata costretta a riaprire, perché altrimenti crollava tutto quanto, si trovano comunque a morire. Dove sono adesso quelli che dicevano a inizio pandemia? Ah no, in realtà zero covid, lockdown duri, bisogna stare chiusi in casa, l'unico modo è stare in casa e via dicendo. Sono tutti spariti, tutti spariti. Oppure quelli del Green Pass, quelli che dicevano che il Green Pass era la nuova Auschwitz. Il Green Pass è stato fastidioso, indubbiamente. Sono stati 6 mesi di fastidio, fastidio. Effettivamente, ve lo dico, è stato fastidioso anche per me che facevo anche gli eventi dal vivo e porca miseria, erano rotture di coglioni. Ma dov'è finita l'Auschwitz? Ma dove cazzo avete visto? Dov'è che avete visto la deriva fascista, la deriva autoritarista? 6 mesi con 200.000 multe, di cui praticamente pagate meno di 15.000. Questi sono i numeri che mi sono arrivati. Tutti gli altri vanno al giudice di pace e dicono: vabbè, ma era stato di emergenza. E il giudice di pace straccia le multe. Di cosa stiamo parlando? Però quelli che hanno fatto proclama, video contro la deriva autoritaria, tutti spariti, non ne parla più nessuno. Vaffanculo, capito? Allora abbiate almeno la decenza di dire... Sì, magari ho esagerato, cioè no, non mi sono sbagliato, ma magari ho esagerato, mi sono fatto prendere la mano in quel momento, perché magari Auschwitz, la gente tatuata che entrava nell'edificio con Arbeit McFry, era un po' diverso rispetto ad avere il Green Pass. E di nuovo, ricordiamoci che il Green Pass è stata una misura fastidiosa, ma niente più di questo, non ha fatto morti, non ha fatto niente di niente, E adesso c'è questa roba della guerra. Ok, allora mi chiedo, quando poi si arriverà effettivamente alla fine della fiera, prima o poi, temo più poi che prima, anche questa vicenda troverà il suo epilogo, che speriamo non sia triste come tanti sperano, dove starà chi avrà detto qualcosa che poi è stato contraddetto dai fatti? Bisogna sempre sparire, giocando su cosa? Sul fatto che abbiamo la memoria corta, perché poi è questo il punto, Tutta questa gente spara puttanate per propri interessi, soltanto nella speranza, ovviamente nella speranza di imbroccarci. E poi se non ci imbroccano, dicono, vabbè, tanto la gente se la dimentica queste cose. Ed è veramente una schifezza questo atteggiamento, è veramente una schifezza. E il fatto che il discorso di Putin di oggi sia esattamente espresso con gli stessi concetti che abbiamo sentito un anno fa, e non è cambiato nulla, ancora la chiama operazione speciale, ancora questa cosa del nucleare, ancora questa cosa del lobby gay, lobby omosessuale, lobby di drogati che governa, ancora con l'attacco dell'Occidente al Donbass, ancora con queste stronzate, ancora gente che ci abbocca. E dico, ma non so neanche più, cioè nel senso tu dici giustamente è disonestà intellettuale, forse sono tutti coglioni. Forse sono tutti coglioni e c'ha ragione Cruciani. E allora sai cosa facciamo, Michele Boldrin? Facciamo tutti la zanzara, affanculo a Liberi Oltre, affanculo a Rick Dufer, affanculo alla filosofia, facciamo la zanzara, mandiamo a cagare tutti, facciamo gli stronzi, tanto il carattere ce l'abbiamo, capito? E invece non voglio arrendermi a questa cosa qua, spero che ci sia ancora un barlume di speranza.
Ma non so se, allora sì, credo che la frase che dice ci sono un po' di coglioni è vera. Tu ricordi, l'avrò tirato fuori in questi, ormai sono 4 anni che ci parliamo, non settimanalmente ma quasi, insomma. Uh-huh. Io tiro fuori spesso questa cosa che mi ossessiona, su cui, ecco, pubblicità progresso, parlerò alla sede della Cattolica di Milano, a sto punto ho deciso di accettare di andare, devo organizzare il viaggio, perché vabbè, il giorno 17 marzo, credo. No, il giorno 15, scusate, giorno 15, forse il 17 sarò all'Università di Trento. Ah, a proposito, non all'Università di Trento, forse sarò a Trento, dove l'Università di Trento ha boicottato l'invito fatto all'organizzazione di studenti, i quali hanno trovato, sembra, la Cassa di Trento, che gli offre ospitalità, quindi ci sarò. E tanto per far contento Roventini, credo che l'8 giugno sarò alla Scuola di Sant'Anna, all'Università di Pisa, a raccontare delle cose.
Tutti contenti. Tutti. Sai che, aspetta, ti interrompo, sai che per colpa...
Tutto gratis, non faccio il pagamento, non c'è da comprare il biglietto come eri.
Sai che per via... Vaffanculo. Tu sei pagato dai poteri forti, noi no. Sai che...
Però d'ora in poi mi ha fatto pagare spese e via.
Ora. Sai che a causa della nostra chiacchierata su incel e femminismo e via dicendo, è stata, un'associazione ha boicottato una mia ospitata in un evento in cui dovevo discutere di femminismo. Ho detto no, se c'è Rick Dufer, quello che parla con Boldrin di incel e femminismo, no.
Ma quali sono, gli incel o i femministi? Che
no, femministe sono incazzate. Anche gli incel sono incazzati.
Però come sono incazzate, che abbiamo detto quasi che, insomma, che ci sono... Dovrebbe essere stati quelli degli incel. No,
comunque sappi che
c'è la situazione femminista è tonta.
C'è del boicottaggio. Beh, Madonna Santa, è pieno.
Qui che conoscevo me non avrei mai detto una roba del genere.
E invece. No, comunque dai, torniamo all'argomento, così poi andiamo a concludere e rispondiamo a qualche domanda. Cosa stai facendo?
Torniamo a rispondere a qualche domanda. Ma davvero, organizzate, voi che siete influencer, convincete i Capuozzo, i Piro, giuro, a Piro non lo bastono, mi ha insultato, mi ha dato dell'alcolizzato, se bevesse, cioè, alcolizzato. Poi sto periodo che, con la storia che ho deciso, sono arrivato a 79,5 kg, ragazzi, sono contentissimo, che torno a 75 per andare a scalare, guarda cosa faccio finché parlo con Rick.
E tu sei distrattissimo, cioè oggi sei distrattissimo.
Non sono distrattissimo, sono qua che ti seguo. Cioè, come faccio a essere distratto?
È un po' di ADHD oggi.
Prima ero distratto perché c'erano questi qua che parlavano di che dovevamo fare una roba strana col filtro di mio nonno sui dati. Ma io davvero avrei voglia di vedere, ma non dico cacciare, che poverino, gli vengono i complessi. qualcuno di questi che vanno per la maggiore a discutere tranquillamente con due numeri, con due dati, a spiegarmi com'è che è la NATO che ha provocato.
Ma uno dei pochi che lo fa è Fusaro, ma lo fa soltanto perché c'ha la faccia sufficientemente di bronzo.
Provato, ma non... Fusaro non è, ecco, Fusaro non è a livello, dice scemenze.
Sì.
Fusaro, ci ho dibattuto una volta, povero Diego, cioè è un ragazzino.
Però è molto seguito. Però è molto seguito.
Non sa le cose. Ha sviluppato una particola ars retorica molto abile, fatta di nomi e parole con almeno 5 sillabe, e infiocchetta sempre le stesse frasi. L'ho fatto un dibattito con Diego, ma non è divertente, ti viene da ridere. No, c'è cioè uno serio.
Vabbè. Zoc. bello, mi è piaciuto.
Avevo detto che...
Ma durante la live lunga di Liberi Oltre, c'è qualche ospite contrario o non siamo riusciti a raccogliere proprio nessuno?
No, noi li invitiamo con piacere, e se qualcuno davvero... C'è una live di Liberi Oltre che inizia alle 4 di mattina del venerdì 24 e continua praticamente fino per 48 ore, fino a più o meno a mezzanotte del 25. Mm-hmm. Ci collegheremo con tutti. A questo punto sono 70-80 i sit-in in giro tra Italia e il resto d'Europa. Ce n'è uno anche in Polonia, ci è stato comunicato oggi da un gruppo di amici che seguono lì. Se venisse qualcuno di ragionevole in grado di argomentare, come dire, sulla responsabilità occidentale o quello che è, o anche su questa teoria che è tutta una guerra per proxy organizzata dalla Russia, guardate, che sia diventata in parte una guerra fra Occidente e Russia, è vero, ma è una scelta della Russia. La Russia ha scelto di comportarsi in una maniera tale per cui, a fronte, dopo 30 anni che li manteniamo, li sussidiamo, li foraggiamo, gli apriamo le braccia, gli compriamo quel pochissimo che hanno, cioè gas e petrolio e un po' di materie prime, perché non hanno altro da venderci, e in cambio gli abbiamo aperto le porte a tutto, al Fondo Monetario Internazionale, tutto, alla World Bank, al WTO, a tutto cazzo, cioè a tutti i consessi del mondo, le banche, la tecnologia, gli scambi culturali, eccetera, hanno deciso che no. E siccome la loro follia contro i gay, contro questo, contro quello, contro il satanismo, nel nome della Nuova Roma, implicava far fuori gli ucraini, loro se ne fregano di tutto e ci piegheranno bastonandoci. Non ci riuscirete, non riuscirete a piegarci bastonandoci, è triste. Dopodiché dovremmo rivedere, che è la vera cosa su cui si discute tutti, ed è quella cosa che bisogna continuare a discutere, che dovremmo cercare di non fidarci di voi per decenni a venire. E lo dico con brutalità. Dovremmo non fidarci del russo medio, del cittadino russo medio, mi dispiace, che imparino sulla propria pelle cosa vuol dire essere discriminati e discriminare. Adesso finiranno tutti, vediamo cosa dice la chat. Cioè, ecco, ho detto la frase, ma mi sto convincendo sempre di più, specialmente dalla reazione di russi e russe che conosco, che dovremmo seriamente prendere in considerazione questo problema. C'è un problema di nazionalismo esasperato, di razzismo, di finta superiorità. Finta superiorità perché è un popolo convinto di essere superiore agli altri, che per carità è uguale agli altri come popolo, nel senso che tutti i popoli più o meno sono uguali, ma in termini di realizzazioni concrete negli ultimi 100 anni c'è veramente poco. Veramente poco. Non continuate a menzionare Stravinsky e Rachmaninoff e Majakovsky e Dostoevsky, capite? Cioè, da un popolo di 150 milioni di persone negli ultimi anni, decenni, abbiamo visto poco.
Sono arrivati prima nello spazio, Michele. Sono arrivati per primi nello spazio.
Sì, d'accordo, sono arrivati prima nello spazio. Certo.
Cosa vuoi? Qui in questo discorso ci eravamo molto d'accordo. Io credo che la cattiva coscienza in casa nostra sia il loro più grande achievement politico, cioè nel senso l'aver creato con la propaganda questa fascinazione esotica alimentata da un antioccidentalismo che in realtà è tirarsi la zappa sulle palle da parte nostra, è la loro arma più forte, questo l'abbiamo visto, l'abbiamo detto tante volte, quindi se vogliamo trovare un campo in cui la Russia negli ultimi almeno decenni è riuscita a surclassare l'Occidente è la propaganda politica, il modo con cui sono riusciti ad arrivare, e l'abbiamo visto anche con le elezioni 2016, insomma hanno capito tanto in molti contesti qual è il ventre molle del nostro sistema, ed è l'unica arma vera che hanno, perché poi dall'altra parte da un punto di vista militare questi, cioè, l'ultima cosa che vorrebbero sarebbe scatenare uno scontro militare con la NATO, evidentemente, quindi però questo non ci toglie il pensiero che faranno di tutto per provocare uno scontro per far ricadere la responsabilità sui paesi occidentali, cioè nel senso questo, infatti adesso insomma il rischio che il conflitto poi vada a tracimare in Moldavia e via dicendo, no, dici, tu dici che non c'è quella
possibilità. No, avete notato che non è partita mezzo missile e mezzo finché Biden era a Kiev?
Sì, è vero, hanno fermato perché completamente.
Pensate che sia successo per caso. Gli hanno telefonato il giorno prima e dice: il presidente va a Kiev. Occhio, qualsiasi missile nel raggio verrebbe interpretato come azione ostile intenzionale, dichiarazione di guerra. Fate vobis.
Sì.
E hanno fatto vobis.
Vobis.
Sento come parlo in latinoro, covoggio. Ma non esiste domande.
Adesso non è mai domande.
Domande ascoltatori che piace sempre. Avete visto che a Wagner gli stanno mandando a fare in culo? Hanno detto, siccome aveva paura che se lo fregasse, perché ormai è una guerra fra feudatari, ha paura dei colpi di palazzo, e non ti mando più le armi. Intanto gli ha fatti fuori a tutti, o tre quarti. Wagner.
Vediamo cosa succede. Speriamo che ci siano, cioè che i segnali positivi siano effettivi segnali positivi e che non siano fraintendimenti. Però vediamo. Io non avendo tutte le informazioni in mano, faccio fatica a fare previsioni. Però qualche segnale buono c'è. Vediamo che cosa succede. Allora, adesso noi passiamo a leggere un po' le domande. Prima invito di nuovo tutto il pubblico a seguire o i sit-in nelle varie piazze d'Italia, oppure la live su Libri Oltre venerdì e sabato 24-25. Ci saranno un sacco di ospiti, parteciperò anch'io il venerdì pomeriggio, e ci sarà la possibilità insomma di ragionare un po' con tante persone su un anno di conflitto e di raccogliere un po' di idee, ma soprattutto di far parlare non soltanto del conflitto, ma di quella che è la verità sul conflitto, cioè il conflitto è stato scatenato da una potenza ostile all'Occidente, all'Ucraina, una potenza aggressiva e violenta che non sa mettere da parte il suo 800 e in questo modo, diciamo così, ha reagito alla sua, ormai alla sua estinzione con l'unica arma che l'800 poteva mettere in campo, cioè la violenza, la guerra, l'invasione militare. Parlatene. Fate girare questo messaggio, è molto importante, e vi aspettiamo poi in live su Libri Oltre e con tutte le prossime iniziative. Adesso, se siete in live, non uscite perché leggiamo qualche commento, o a tutti gli altri condividete e diffondete, è molto importante. Grazie a tutti e alla prossima.